Oggi parliamo di video everywhere come uno dei temi fondamentali sia per il mercato che per Cisco come attore in questo mercato. Video everywhere è un tema che abbraccia diverse realtà della trasformazione video, sia da un punto di vista dell'esperienza dell'utente che da un punto di vista delle reti. Il mercato del video sta diventando sempre di più un elemento dominante in ogni forma di comunicazione, sia le comunicazioni aziendali che le comunicazioni tra privati, che anche le attività di collaborazione e di social networking. Sempre più queste cose sono basate su un uso pervasivo ed esteso del video. Questo ridefinisce in qualche modo anche il ruolo delle reti. Se noi facciamo un'analisi della differenza tra una rete telefonica tradizionale, una rete come la rete internet, che ci permette di accedere a vari siti web e di fare diverse cose dal punto di vista dello scambio delle informazioni, e una rete invece di qualsiasi natura essa sia, ma destinata a distribuire il video, ecco, ci rendiamo conto che la rete che distribuisce video è soggetta immediatamente all'esperienza dell'utente. L'utente è in grado immediatamente di dire se questa rete funziona o non funziona. Diventa il miglior giudice in tempo reale della qualità della rete. Quindi la rete a questo punto diventa un elemento fondamentale, ovviamente, per l'esperienza video, molto più che per altri tipi di esperienze legate al networking. Perché parliamo di questo come Cisco? Perché Cisco si sta trasformando sempre di più in un'azienda video dal punto di vista sia dell'uso interno che di quello che forniamo ai nostri clienti, e sta rendendo sempre più importante ovviamente il ruolo della rete IP basata sull'Internet Protocol per ogni forma di fruizione e quindi di distribuzione del video. Per dare un'idea della dimensione di questo fenomeno, prima di parlare di aspetti tecnici, volevo soffermarmi un attimo sulle quattro grosse transizioni della rete Internet, da quando questa è stata lanciata commercialmente, quindi da quando è uscita dall'ambiente universitario o militare per diventare una rete aperta, pubblica, ad oggi. La prima fase della rete Internet era una fase caratterizzata, per chi se la ricorda, da un uso molto, molto primitivo dei vari strumenti, file transfer protocol, Gopher, i primi browser, se ricordate. Il web è apparso come strumento pervasivo nell'uso della rete, e quindi i browser web sono apparsi intorno al 95 e hanno continuato e continuano a dominare la scena. Un altro grosso elemento però di cambiamento nell'utilizzo della rete è nato con la distribuzione dei contenuti utilizzando i cosiddetti protocolli peer-to-peer. Questi sono comparsi sul mercato intorno al 2002-2003 e sono diventati un elemento fondamentale nell'esperienza dell'utente proprio in questi ultimi anni. Quindi quello che facciamo noi tutti sulla rete per scambiarci file, per scambiare grossi oggetti, è un fenomeno che è sostanzialmente guidato dalla necessità delle persone, degli utenti, di scambiare primariamente contenuti video, sia in modo legale che a volte anche in modo meno legale. Ecco, noi riteniamo che questo diventerà la componente dominante del traffico internet nelle prossime due grosse transizioni. La prossima transizione sarà quella che porta da una rete principalmente alimentata da traffico peer-to-peer a una rete orientata al contenuto, quindi dove il contenuto può essere in qualche modo inserito ed estratto in ogni punto della rete, fino a diventare una rete che sarà principalmente una rete orientata alla videocomunicazione, questo in 5-8 anni da oggi, una rete dove la stragrande maggioranza di quello che circola sarà videocomunicazione tra le imprese o videocomunicazione tra i privati. Per fornire qualche numero sulla dimensione di questo fenomeno, chiamiamo appunto video everywhere, è interessante guardare a quanti miliardi di flussi video, di video stream, quindi di sessioni video, normalmente di intrattenimento, circolavano sulla grossa rete internet nel 2005. Questi erano 9 miliardi di flussi video serviti, trasportati da internet nel 2005. Già un anno dopo, nel 2006, questi flussi video, queste sessioni video, questi accessi a YouTube piuttosto che a video.google.com, sono passati dai 9 miliardi a 31 miliardi nel 2006, quindi nel giro di un anno più che triplicati. La nostra attesa, noi stiamo attentamente analizzando come vanno queste cose dal punto di vista proprio delle dinamiche di mercato, noi ci aspettavamo che questi video streams arrivassero a 60-70 miliardi nel 2007, quindi un altro raddoppio, o più che raddoppio nel giro di un anno. In realtà nel 2007 ci siamo accorti che solo nel mese di luglio, e soltanto negli Stati Uniti, il numero di flussi video trasportati, erogati, quindi utilizzati dagli utenti, era di 8 miliardi. Quindi chiaramente la tendenza era ben oltre il raddoppio anno su anno. Noi crediamo che alla fine del 2008 ci saranno circa 250 miliardi di flussi video all'anno, quindi dal 2008 in avanti in continua crescita, trasportati dalla rete internet. Quindi questo ridefinisce completamente il ruolo della rete per quanto riguarda il video, diventa lo strumento principale per il trasporto e la distribuzione del video. Ma guardiamo un po' più in dettaglio qual è la macro segmentazione, quali sono le aree dove il video su IP ha un ruolo fondamentale. Direi fondamentalmente possiamo guardare all'area business, all'area degli utenti affari, quindi delle grosse e piccole aziende, possiamo guardare all'area degli operatori di telecomunicazione e ovviamente all'utente privato, all'utente consumer. Nella grossa azienda, così come nella piccola e media impresa, oggi il video viene sempre più utilizzato come strumento di comunicazione, quindi come estensione, se vogliamo, della videocomunicazione, della videoconferenza in modo più, da un lato più pervasivo, più distribuito e dall'altro più flessibile. Le grosse aziende usano il video distribuito tramite reti a larga banda, anche per fare attività di pubblicità. Molto più, sempre più spesso la pubblicità, la cartellonistica, diventa cartellonistica elettronica, con la capacità di adattare il messaggio pubblicitario in tempo reale alle dinamiche di acquisto e alle dinamiche di spesa dei clienti che guardano questa pubblicità. E la terza area di investimento delle aziende nel video riguarda invece un'area complementare, che è quella della videosorveglianza, che sta anche questa diventando sempre più un fenomeno diffuso e sempre più un fenomeno orientato a creare reti che siano reti in grado di trasportare anche la videosorveglianza, così come le altre forme dell'esperienza video. Quindi reti condivise, se vogliamo, da un punto di vista dell'Internet Protocol, in grado di erogare servizi di videocomunicazione, abbiamo detto, di cartellonistica digitale, digital signage, lo chiamiamo, e videosorveglianza. Nel segmento dei service provider parliamo principalmente di video intesa come televisione offerta tramite larga banda, tramite reti ADSL o tramite reti in fibra ottica. Quindi è il grosso mercato che in gergo si chiama del IP television. IP television visto come un altro canale per distribuire contenuti, per distribuire TV digitale sia a definizione standard che ad alta definizione, attraverso reti a larga banda. Il terzo segmento è ovviamente quanto gli utenti privati facciano uso del video non solo come fruitori, ma anche come generatori spesso, come creatori di video. Sempre più spesso vediamo l'utilizzo della rete a larga banda e delle piattaforme di social networking come piattaforme orientate principalmente allo scambio di video tra privati, un utilizzo che diventa sempre di più parte integrante della nostra esperienza di comunicazione anche tra privati cittadini, tra utenti privati. Le aziende stanno investendo e stanno orientando sempre di più le loro infrastrutture interne di comunicazione, così come le loro infrastrutture interne di collaborazione, quindi la voce e la comunicazione unificata da un lato, la collaborazione, le piattaforme web 2.0 dall'altro, stanno orientando sempre di più ad avere come elemento comune il video, quindi il video che diventa estensione della comunicazione vocale, il video che diventa estensione delle applicazioni di collaboration e di web 2.0 per quanto riguarda le grosse aziende. Noi abbiamo fatto assieme a una società esterna un'analisi su un gruppo di lavoro costituito da membri collocati in diverse parti del mondo, quindi un gruppo di lavoro internazionale, sull'impatto della produttività che hanno gli strumenti video. Abbiamo notato, partendo da un ambiente di lavoro standard, quindi che utilizzasse strumenti di comunicazione come quelli che troviamo oggi normalmente negli uffici, che il tempo richiesto per costruire attraverso email, attraverso conference call, telefonate, per costruire un concetto di confidenza, di comfort e di fiducia tra i vari membri del team. Ecco, il tempo necessario è di circa due settimane. Il tempo necessario per comunicare un messaggio elettronicamente, quindi tramite email principalmente, rispetto a comunicarselo in un incontro personale era quattro volte tanto. Quindi due settimane è il tempo richiesto per creare un po' di confidenza e di reciproca stima, se vogliamo, tra gli elementi del team dispersi geograficamente, quindi in grado di comunicare elettronicamente, senza il video. Lo stesso messaggio impiegava quattro volte per essere comunicato elettronicamente, invece che come un colloquio tra persona e persona, in un incontro reale. Abbiamo anche verificato che in termini della comunicazione tra i membri di questo team, quando questi si incontravano, oltre il 60% della comunicazione era non verbale, dato da messaggi visuali, dato dal cosiddetto body language, il linguaggio del corpo, dato da una serie di segnali che noi utilizziamo normalmente e che sono segnali utilizzabili solo se c'è un rapporto visivo tra le parti. La strategia video dell'azienda sta in effetti cambiando da un concetto di isole video non integrate tra di loro. Quindi faccio l'esempio: la videoconferenza fino a qualche anno fa era un privilegio di pochi e soprattutto funzionava normalmente soltanto tra sedi della stessa azienda. Oggi c'è sempre di più un concetto di convergenza, quindi la stessa rete aziendale, allora la stessa rete IP aziendale, permette di integrare sistemi video tra sedi diverse della stessa azienda, ma anche tra partner diversi dell'azienda, quindi un concetto di business to business communication. Stiamo assistendo in questo momento non solo alla convergenza, ma anche all'esplosione dello strumento video internamente alle aziende come strumento di creazione di contenuti. Quindi sempre più spesso vediamo in azienda l'utilizzo di video blogs, l'utilizzo di piccole sessioni di video on demand, l'utilizzo di video mail come strumento di comunicazione più efficace, più veloce da realizzare e, se vogliamo, anche di maggior impatto per quanto riguarda la collaborazione e la comunicazione interna. Crediamo che la prossima grande transizione nelle aziende sia una più spinta integrazione tra la voce, il video e le piattaforme web 2.0. Ad esempio, potrei iniziare una sessione di collaborazione con un altro collega o con un partner, con un cliente. Ad esempio utilizzando alcune delle funzioni che oggi mi mette a disposizione Webex, che è la piattaforma di collaborazione che fa parte della grossa famiglia delle piattaforme integrate di Cisco. Potrei iniziare una sessione di collaborazione con Webex, che magari parte dalla condivisione di alcuni documenti o da una audioconferenza, e poi decidere di, da un certo punto, attivare una sessione video, magari invitare in maniera dinamica altri membri della mia comunità, del mio gruppo di lavoro. Questo è solo un esempio di come noi vediamo una maggiore integrazione tra la voce, le piattaforme web 2.0 e le piattaforme di collaborazione all'interno delle aziende. Ci sono, come dicevo inizialmente, anche altre aree, grosse aree di investimento oggi per le aziende per quanto riguarda l'investimento in tecnologie e piattaforme video. Una sicuramente appunto è l'area della collaborazione interna, e qua mi sono riferito a Webex come piattaforma di punta nell'offerta Cisco. Abbiamo accennato alla possibilità di fare cartellonistica digitale che si autoadatta alle dinamiche di acquisto e alle preferenze dei clienti. Chiamiamo questa piattaforma in inglese Digital Media Signage, che permette di avere flussi video on demand inviati direttamente allo schermo del cartellone digitale e con dei criteri di programmazione che possono essere specializzati a livello del singolo esercizio, del singolo punto vendita, in base a una serie di parametri, tra cui appunto la disponibilità dei prodotti a magazzino o la necessità di incentivare alcuni prodotti dal punto di vista delle promozioni e delle vendite impulsive. L'altra grossa area di investimento, che abbiamo detto precedentemente, è quella dell'utilizzo del video, delle infrastrutture video, per fare videosorveglianza. E qua si apre un mondo che è un mondo che sta molto a cavallo tra l'esistente e l'evoluzione. Esistono grossissime basi installate di sistemi di videosorveglianza, normalmente chiusi, che cioè autocontenuti, ma non interoperanti l'un con l'altro, soprattutto non flessibili nell'aggiunta di nuove telecamere, nella ridefinizione dei centri operativi di videosorveglianza. Quello che il video su IP porta nella videosorveglianza è proprio la capacità di avere delle strutture più agili in cui posso aggiungere telecamere o classiche o basate su IP in maniera molto rapida, in cui posso distribuire i centri di controllo utilizzando con personal computer la capacità del video di essere erogato su diversi personal computer, in cui posso essere molto più veloce nel mio centro di sorveglianza nel fare immagazzinamento delle immagini, ridistribuzione delle immagini e analisi delle immagini. Quindi lo stesso mondo della videosorveglianza come mondo collegato al video si sta trasformando molto rapidamente. Parlo, per quanto riguarda l'esperienza delle grosse aziende, in ultimo, appositamente in ultimo, di telepresenza, che se vogliamo è l'evoluzione più spinta del concetto di videocomunicazione e di videoconferenza trasformata in un concetto di collaborazione all'interno di una stanza virtuale. Credo che ormai la nozione di telepresence, quantomeno nell'accezione Cisco, sia ben nota, ben conosciuta dal mercato. Direi che possiamo sintetizzarla come la capacità della rete e dei sistemi di telepresenza di creare un'esperienza molto simile a un meeting fisico, reale, in cui si ha il contatto visivo, il contatto degli occhi proprio tra i vari partecipanti, in cui le dimensioni delle persone sono dimensioni reali, in cui lo stesso ambiente, l'illuminazione della stanza di telepresenza è fatto in modo tale da ricreare i giochi di luci e di ombre che si hanno in una meeting room, in una stanza conferenze reale. Quindi questo, se vogliamo, è l'esempio forse più immediato di come il video sta trasformando la collaborazione e la videocomunicazione all'interno delle aziende. Per concludere questo webcast parlerei invece in ultima analisi del business e del settore della IP television, quindi quanto il video diventa un elemento fondamentale nella strategia degli operatori di telecomunicazioni. Anche qui forse è il caso di inquadrare il fenomeno dal punto di vista delle dimensioni di questo mercato e del numero di clienti. Oggi il mondo dell'IP television, che è il mondo della distribuzione dei segnali e dei programmi televisivi su reti a larga banda, è un mercato che conta circa 7 milioni di utenti solo in Europa. All'interno dell'Europa direi che la Francia forse è la nazione più avanzata, con circa 2 milioni di utenti. L'Italia è stata una delle prime nazioni a partire con esperienze di IP television tramite Fastweb inizialmente, ed oggi abbiamo molti operatori, compreso Telecom Italia, compreso Tiscali, che offrono servizi di IP television, ovvero di televisione digitale offerte tramite accessi e servizi a larga banda. Stiamo parlando di un mercato che richiede oggi fondamentalmente per gli operatori di telecomunicazioni un ingrediente per aver successo. Questo ingrediente si chiama differenziazione. In effetti il fatto di ridistribuire contenuti televisivi, magari reimpacchettati con una programmazione personalizzata tramite il canale a larga banda, non è di per sé un grosso elemento di differenziazione. Quindi il rischio di trovarsi in un mercato a breve saturo, fatto da molti operatori, i quali offrono dei contenuti che tutto sommato si assomigliano, se non sono esattamente gli stessi, caso per caso. Allora qui il ruolo della rete e il ruolo degli apparati e del software come abilitatori, come strumenti per creare la differenziazione è un ruolo fondamentale. Cosa intendiamo dire con questo? Beh, in primo luogo la differenziazione tra operatori IPTV, dal nostro punto di vista come azienda, come attore fondamentale, come fornitore fondamentale in questo mercato, noi riteniamo che la differenziazione debba prima di tutto basarsi su un concetto di competitività dei costi. Quindi il nuovo entrante, il nuovo operatore IPTV dovrebbe assicurarsi di avere una struttura costi che sia il più possibile ottimizzata, che sia il più possibile in linea con lo stato dell'arte della tecnologia. Ad esempio con la capacità di lavorare su reti ADSL, di qualità non necessariamente eccelsa, ma anche su reti ADSL, reti telefoniche, di qualità media o medio-bassa, utilizzando la capacità della rete di recuperare molti errori di trasmissione, molti dei problemi di squadrettamento, ad esempio, che si hanno quando il nostro doppino in rame è di scarsa qualità. Un secondo elemento di differenziazione, dove ancora una volta la rete e e il software giocano un ruolo fondamentale come abilitatori, è la capacità di creare programmi che siano la combinazione, se vogliamo, di programmi televisivi classici o da satellite e l'integrazione di esperienze che arrivano dal web, ad esempio l'integrazione di canali o di videoclip che arrivano da YouTube, piuttosto che di canali o clip generati da altri clienti privati, da altri utenti della rete. Perché questo è importante? Perché mi permette come privato di sedermi di fronte al televisore e poter scegliere un'infinità di contenuti che non sono solo quelli che arrivano dalla televisione canonica, ma anche quelli che normalmente utilizzo da YouTube e dagli altri siti video, senza necessariamente dover accendere il mio personal computer. La differenziazione potrebbe anche arrivare inserendo un elemento di mobilità, se vogliamo, nell'esperienza video. Quindi la capacità, ad esempio, di iniziare a vedere un video su un terminale mobile, ad esempio su un iPhone, piuttosto che su un terminale portatile di qualsiasi altro genere, interrompere la fruizione del video, magari riprenderla da quel punto sul personal computer e, perché no, magari continuare da un certo punto in avanti sulla televisione. Questo potrebbe essere un esempio astratto in generale, ma può diventare sempre più interessante nel momento in cui i piccoli videoclip diventano di interesse sempre maggiore, quindi l'utenza ha una sempre maggiore necessità di fruire di questo video su terminali di tipo diverso in maniera flessibile. Cisco, da questo punto di vista, gioca un ruolo a tutto tondo nel mercato IPTV. Oggi Cisco fornisce sistemi completi che vanno dai sistemi di codifica e di acquisizione video, i centri di produzione, alle reti vere e proprie di distribuzione, le reti a larga banda di distribuzione dell'IPTV, fino ai terminali, ai cosiddetti set-top box, sia quelli meno sofisticati che quelli comprendenti video, hard disk video, video recorders e la possibilità anche di ridistribuire il segnale video all'interno dell'appartamento. Oggi Cisco è presente solo in Europa su 7 delle 10 più grosse realizzazioni IPTV, delle 10 più grosse offerte IPTV. Notizia recentissima è che Cisco è stata riconosciuta proprio da Current Analysis come il primo fornitore a livello mondiale di soluzioni IPTV in termini di quote di mercato, di venduto, di fatturato. Quindi questo è un risultato che sicuramente ci inorgoglisce e che arriva esattamente a ridosso di un altro risultato, sempre di Current Analysis, che è stato pubblicato a metà aprile, in cui viene, se vogliamo, comparata l'offerta Cisco nel segmento IPTV con quella di altri grossi fornitori. Comparata dal punto di vista della sicurezza, ad esempio nel trasporto del video, dal punto di vista della cosiddetta scalabilità, quanti milioni di clienti si riescono a servire con un solo sistema, dal punto di vista dei processi di fatturazione e dei processi di gestione e da un punto di vista della qualità del segnale codificato. Cisco si è posizionata al primo posto di fronte ad altri rispettabilissimi fornitori di questa tecnologia che sono citati da Current Analysis nel loro studio, fornitori quali Motorola o Ericsson o Lucent. Quindi questo è un altro risultato che ci inorgoglisce e che ci conferma come la capacità di fornire non solo sistemi ma anche soluzioni che facciano leva sul fenomeno video attraverso i diversi segmenti di mercato e attraverso le diverse tecnologie sia una strategia vincente o comunque una strategia premiante in questo momento. Quindi per concludere questo webcast direi che stiamo assistendo a un momento epocale all'interno dell'industria delle telecomunicazioni, un momento in cui gli operatori di telecomunicazioni, le grosse e le piccole e medie imprese, i consumatori, i fornitori di contenuti stanno tutti quanti convergendo verso un concetto di video inteso come piattaforma unificata che se vogliamo travalica la classica segmentazione di mercato, permette al privato di produrre i propri contenuti e metterli in rete, permette al dipendente di collaborare in maniera più immediata, a sua volta di produrre i propri contenuti e condividerli all'interno di un gruppo di lavoro, permette a nuovi fornitori di contenuti, a nuovi piccoli e medi canali di, tra virgolette, andare in onda attraverso la rete, ma soprattutto ridefinisce il ruolo della rete come piattaforma e non più come semplice tubo per il trasporto, come piattaforma che abilita l'uso pervasivo del video. Questo è il quadro che abbiamo chiamato, con un gergo marketing, Video Everywhere. E quindi qui concluderei il nostro webcast, rimandando per approfondimenti ovviamente ai siti Cisco, dove troverete documentazione ampia al riguardo.